Tanti mi stanno incoraggiando a vario titolo nel percorrere con questa chiave di lettura l'analisi della vita di Sansone, sicuramente molto controversa, e quindi fissare anche una chiave di lettura che ci permette un po' di districarsi, diciamo così, nei meandri di certi eventi che non sempre sono chiari, sicuramente, almeno soprattutto guardando con gli occhi del XXI secolo, ovviamente diventano magari difficoltosi. Però grazie al Signore che ci permette di seguire una traccia, e la traccia è legata al titolo che abbiamo dato, La fragilità dell'uomo più forte al mondo, un titolo che vuole esprimere una tensione presente, che è stata presente fortemente evidente nella vita di Sansone, ma una tensione che penso che sia caratteristica degli uomini in generale, ma ovviamente anche di noi credenti, spesso anche nell'ambito di diversi ambiti sportivi, di cultura di vario genere. Spesso la vita di grandi personaggi, pur dotati di grande capacità, di grande talento, è stata poi rovinata di fatto da aree di fragilità che non sono state gestite. E quindi potremmo fare un elenco sterminato, ma purtroppo anche nell'ambito spirituale questo avviene, e anche da parte di chi poi svolge dei ministeri particolari, dei servizi specifici, soprattutto anche se è particolarmente esposti, ecco che ha la capacità, i doni, ai talenti che Dio conferisce a quello strumento di cui lui si è scelto e di cui lui si è servito e si serve, bisogna poi bilanciarlo con una grande attenzione sulla propria vita, perché resta ancora ancorato a queste aree di fragilità di diverso genere, caratteriali, emotive, morali, e che necessitano appunto una grande attenzione. E abbiamo visto come in Sansone, martedì abbiamo analizzato, sviluppando un po' quelli che sono gli aspetti legati agli eventi che lo contraddistinguono nel capitolo 15, come il Signore abbia dotato quest'uomo in maniera straordinaria, l'abbia benedetto in maniera straordinaria, per svolgere davvero un'opera straordinaria ed eccezionale, quello di giudice, di liberatore, una figura molto caratteristica all'interno del periodo dei giudici. Dove però, nel periodo in cui viene suscitato Sansone, acquista ancora una forma ulteriormente negativa l'atmosfera e il periodo in cui viene appunto suscitato Sansone da parte del popolo di Israele. Perché? Perché il popolo di Israele, mentre nei cicli di idolatria precedente arrivava ad un punto di oppressione tale e gridava al Signore, nel caso invece di Sansone c'è l'assenza di ogni grido da parte del popolo verso il Signore. Quindi è Dio che suscita d'ufficio, di propria iniziativa, Sansone per liberare il popolo, ed è questa un'anomalia ancora più forte presente. Perché? Perché ci ha portato a riflettere sul fatto che il popolo di Dio può arrivare anche a un punto in cui non avverte più la sofferenza per gridare al Signore, e abbiamo parlato di assuefazione spirituale, cioè quello stato di torpore talmente latente che diventa complicato anche gridare al Signore, ma il Signore interviene e Sansone sceglie la strada della contesa per rompere quell'equilibrio insano che si era appunto creato tra il prigioniero e l'aguzzino, che in questo caso era quindi i Filistei contro il popolo di Israele. E quindi crea questa strategia della tensione, della contesa, sposando, apparentemente celebrando un matrimonio apparente, abbiamo detto, di facciata, attraverso cui, ecco, incominciare a scalzare e a intensificare, abbiamo visto, la tensione con i Filistei, i quali all'improvviso si trovavano di fronte, almeno gli invitati a questo matrimonio apparente, ad un enigma che doveva essere risolto. E abbiamo visto come questo enigma scaturì una certa tensione durante il periodo del convito, e fino al punto in cui la moglie, dietro le minacce dei propri connazionali, tentò appunto il Sansone affinché spiegasse quale fosse la risoluzione dell'enigma, e voi un giorno, voi un giorno, voi un giorno, voi un giorno, il settimo giorno aprì il proprio cuore e svelò il segreto di questo enigma. Ovviamente il rapporto con Dio non fu compromesso, ma quello che fu compromesso fu la strategia di tensione che avrebbe dovuto perseguire. E al di là del fatto che ci fu una battuta d'arresto intorno a questa strategia, Sansone avrebbe dovuto però già rilevare i segnali di allarme nella propria vita, delle proprie aree di fragilità. Il fatto cioè che i filistei fossero a conoscenza e usassero molto bene un'arma efficace di distruzione di massa, che è appunto la seduzione. La seconda è il fatto che anche se lui avesse poco prima ucciso un leone come un capretto a mani nude, in realtà aveva delle aree di fragilità nella propria vita su cui faceva bene a prestare attenzione, e che dopo il settimo giorno, all'improvviso, dovette poi svelare appunto questo segreto. Questo significava che Sansone avrebbe dovuto raccogliere questi segnali, perché se non si raccolgono certi segnali di allarme, di alert che vengono emanati anche attraverso certi tipi di esperienze, si rischia poi, ecco, di oscurare appunto quest'area di fragilità. Diciamo così, una battuta d'arresto che non pregiudica la sua strategia in assoluto. Perché che cosa abbiamo visto? Ci siamo lasciati con il fatto che ad un certo punto Sansone ritorna a casa sua, perché ormai la sua strategia si era arenata. Però che cosa vediamo? Ed inizia poi il capitolo 15. Inizia questa, diciamo così, nuova presa in carica da parte di Sansone, che ritorna a casa, diciamo così, del suocero, chiedendo appunto conto della moglie. Ai nostri occhi abbiamo detto martedì che potrebbe apparire strano, fratelli e sorelle, la strategia di tensione attuata da Sansone e veicolata sotto la volontà di Dio. Attenzione, questo è un elemento importante. Ma in realtà lo scompiglio, se noi analizziamo bene anche l'Antico Testamento, rappresenta una delle caratteristiche che il Signore promise al suo servo Mosè di attuare nelle nazioni che il popolo avrebbe dovuto scacciare, perché attraverso appunto lo scompiglio le nazioni sarebbero state messe in fuga. Quindi lo scompiglio, fratelli, non è un'invenzione di Sansone, ma piuttosto una strategia. Dice proprio questo Deuteronomio capitolo 7, versetto 23: io mostrerò potenza creando scompiglio nelle nazioni affinché le diano la fuga. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che Sansone diventa lo strumento di quella che è la strategia che Dio stesso ha previsto per affiancare e fortificare il popolo di Israele nello scacciare le nazioni presenti nella terra di Canaan, attraverso appunto lo scompiglio. Sansone che cosa fa? Sansone quindi diventa lo strumento nelle mani di Dio per attuare questa strategia, e abbiamo visto però che subisce una battuta d'arresto. Ma che cosa succede a tempo della mietitura? Che Sansone ritorna dal suocero, chiedendo appunto di avere e di prendersi nuovamente sua moglie, e riceve una risposta da parte del suocero: io l'ho dato a un tuo amico, l'ho dato al compagno. E quindi che cosa succede, fratelli? E offre come dote la sorella minore, che sarebbe stata anche più bella. Qual è la reazione di Sansone? Che poco interessava della moglie, che era soltanto apparente, ma aveva davanti soltanto l'attuazione di creare scompiglio nei Filistei. Versetto 3, capitolo 15. Sansone rispose loro: questa volta non avrò colpa se farò del male ai Filistei. Quindi l'intento di Sansone è quale adesso, Pietro? Ritornare alla carica per creare scompiglio contro i Filistei. Perché, ripeto, era la strategia per rompere quell'equilibrio insano che si era creato. E allora che cosa fa Sansone? Fa dei gesti, un gesto veramente spettacolare. Prende 300 sciacalli. Potrebbero essere anche 300 volpi, perché l'originale in greco non si riesce a capire bene quale sia, però 300 sciacalli. Unisce coda contro coda questi sciacalli e in mezzo ci mette una fiaccola. L'accende, libera questi sciacalli che vanno per tutti i granai dei Filistei, e c'è, fratelli, un incendio completo. La strategia della tensione attuata da Sansone riesce a riprendere in tutta la sua forza, in tutta la sua intensità, verso il perseguimento dello scopo. E i Filistei che cosa fanno, fratelli? Incominciano a innervosirsi, incominciano a scatenare la propria rabbia nei confronti di Sansone, e chi vanno a colpire, fratelli? La casa del suocero. Versetto 6. I Filistei chiesero: chi ha fatto questo? Fu risposto: Sansone, il genero del Timneo, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui. I Filistei salirono e bruciarono lei e suo padre. Possiamo dire che Sansone sta trovando conforto all'interno di questa strategia di tensione con gli eventi che stanno prendendo sempre più piede. I Filistei salirono e bruciarono lei e suo padre. Sansone disse loro: poiché agite in questo modo, siate certi che non mi fermerò finché non mi sarò vendicato di voi. E li sbaragliò interamente facendo una grande strage. Poi discese, si ritirò nelle caverne della roccia di Etam. Che cosa vediamo? Che effettivamente lo scopo prefissatosi da Sansone, sotto la guida e la sovranità di Dio, di creare scompiglio affinché si rompesse questo equilibrio insano, sta raggiungendo il suo obiettivo. Creare scompiglio. Ripeto, per noi potrebbe essere difficoltoso assimilare questa strategia, ma all'interno dell'Antico Testamento, dove spesso la simbologia di quello che erano i nemici era proprio manifestata attraverso questa conflittualità di popoli, dove il popolo di Israele doveva scacciare il nemico, si sta attuando in maniera straordinaria. Ora, che cosa ci saremmo aspettati dal popolo di Israele, fratelli? Di fronte a questi eventi che si stanno sempre di più intensificando e stanno permettendo di dare una speranza ad un popolo, quello di Israele, che era per 40 anni soggiogato dai Filistei. La speranza di essere liberati. Versetto 9. Allora i Filistei salirono, si accamparono in Giuda e si spinsero fino a Lechi. Gli uomini di Giuda dissero: perché siete saliti contro di noi? Quelli risposero: siamo saliti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi. 3.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della roccia di Etam e dissero a Sansone: ma non sai che i Filistei sono nostri dominatori? Che dunque questo che ci hai fatto? Egli rispose: quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro. E essi gli dissero: noi siamo venuti per legarti e darti in mano ai Filistei. Un popolo che avrebbe dovuto riconoscere, fratelli, una grande opportunità da parte di Dio di liberarli dal dominio dei Filistei. E invece è un popolo, fratelli, che proprio in quella assuefazione spirituale di cui parlavamo martedì, non soltanto non riconosce il bisogno di essere liberati, ma vede nelle gesta di Sansone un grosso problema per la propria vita. Questo significa vivere nel tempo di Sansone. Se noi analizziamo gli altri cicli di idolatria presenti nel libro dei Giudici, quando Dio suscitava un giudice, quando Dio suscitava un liberatore, spesso erano circondati da gran parte del popolo che li affiancava. Addirittura Gedeone, vi ricordate, fu costretto a fare una solenne selezione affinché il popolo non fosse numeroso nell'andare in battaglia. Quindi che cosa significava questo? Significava che il giudice, il liberatore che Dio suscitava, proprio perché il popolo era oppresso e sentiva il peso del dominio del popolo straniero, quando gridava al Signore e il Signore suscitava il liberatore, affiancava il liberatore. Qui invece non soltanto non grida, ma quando Sansone compie quella strategia di tensione che avrebbe permesso di aprire un varco attraverso cui il popolo di Israele avrebbe ottenuto un inizio di liberazione, non soltanto non riconosce Sansone come liberatore, ma avverte bisogno di considerarlo come un problema per loro. Si può arrivare, fratelli, ad uno stadio così basso di torpore spirituale dove anche gli strumenti che Dio ha suscitato diventano, anziché un'opportunità di crescita, un problema per la nostra vita? Si può arrivare? Primo re, non perdiamo giudici. Ecco qual è l'eroe della fede. Un uomo isolato in un contesto, periodo dei giudici, già fortemente problematico da un punto di vista spirituale, ma nel ciclo di idolatria riguardante la vita di Sansone ancora più negativo, perché ha smesso non soltanto di gridare, ma di non riconoscere nemmeno gli strumenti che Dio usa per la propria liberazione. Prima Re, capitolo 18, versetto 18. Non ci meravigliamo, fratelli, quando si vivono certi momenti di torpore spirituale e anche gli strumenti che Dio desidera usare diventano ai nostri occhi, ai propri occhi, anziché delle opportunità, dei grandi problemi. Versetto 18, Prima Re, capitolo 18, versetto 18. Anzi, 17, scusate. Appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette in scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore. Guardate, quando si vivono delle bassezze spirituali, c'è un'alterazione della realtà. E coloro che dovrebbero essere, diciamo così, onorati, amati, perché desiderano amare il Signore e si sono lasciati usare nelle mani di Dio per poter svolgere la missione che Dio ha affidato, diventano, agli occhi del popolo, agli occhi nostri, delle persone che creano scompiglio. Quello che può fare la disobbedienza radicata, che produce poi il torpore spirituale, sono dei livelli che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ma non è la prima volta quello che succede in Acab e quello che succede con Elia che viene registrato nella scrittura. Immaginate Acab, che viene segnalato come uno dei re più empi di Israele, quando incontra Elia, si permette di dire ad Elia: sei tu che crei scompiglio ad Israele. Guardate, qualcuno può dire: ma com'è possibile questo? Si può arrivare. Ma Elia sapeva che colui che creava scompiglio invece era Acab, perché il vero scompiglio si ha quando ci si allontana dall'ubbidienza al Signore. Quello è il vero scompiglio. Ai tempi dei giudici, fratelli, ai tempi di Sansone, Dio suscita nella sua compassione Sansone, mostra attraverso la strada dello scompiglio un'opportunità di liberazione verso a favore del popolo di Israele. Il popolo di Israele, di fronte alla minaccia che i filistei possono arrecare alla loro vita, che cosa preferiscono? Adesso consegniamo il problema nelle mani dei filistei. Che cosa stanno dicendo, fratelli? Noi vogliamo rimanere dominati dai filistei. E anche se davanti avevano un uomo suscitato in maniera miracolosa, abbiamo visto martedì, a cui Dio lo lega con un voto di nazireato che parte da Dio in maniera totale, e nonostante le gesta di Sansone sicuramente fossero state note a tutta la nazione di Israele, perché le notizie correvano molto più di quanto noi possiamo immaginare, Sansone diventa una merce di scambio, perché così il popolo di Israele poteva vivere ben addormentato, ben assuefatto in quel comodo divano della prigionia. Però basta che togliamo Sansone davanti, che diventa un grande problema. Quando l'apostolo Paolo, vi ricordate, insieme a Sila predica quel messaggio a Tessalonica, i giudei istigarono la popolazione locale e definirono Paolo e Sila come coloro che mettevano sotto sopra il mondo. Quando la luce, il nome di Sansone, sapete che cosa significa? Sembrerebbe, anche se qui è abbastanza difficile risalire all'originale ebraico, però sembrerebbe che significhi sole. Quando la luce irradiata da Sansone si sta mostrando e nasce l'opportunità di vedere una liberazione straordinaria, viene lanciata via, significa che si vive uno stato talmente basso da cui diventa difficile poi uscirne. Ma tanto sta. Gli abitanti di Giuda non seppero che cosa fare se non dire: noi siamo venuti qui per legarti e darti in mano ai Filistei. Versetto 13, che cosa ci racconta? Quelli risposero: noi ti legheremo. Sansone replicò loro dicendo: giuratemi voi stessi che non mi ucciderete. Quelli risposero: no, ti legheremo soltanto, ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte. Così legarono con due funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna. Quando giunse a Lechi, i Filistei gli fecero incontro con grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì e le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino, a cui si appicchi il fuoco, e i legami gli caddero dalle mani. Poi, trovata una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. Sansone disse: con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso 1.000 uomini. Quando ebbe finito di parlare, gettò via la mascella e la chiamò quel luogo Ramat Lehi. Che cosa vediamo, fratelli? Che quando uno strumento di Dio, quando un servitore di Dio riconosce che chi veramente arricchisce è la benedizione di Dio stesso che può regare nella sua vita, anche se può essere inviso al suo popolo, anche se gli altri non riconoscono in lui quello che Dio ha fissato, quell'uomo, se resta ancorato alla grazia di Dio e resta ancorato a quella missione che Dio gli ha conferito, può stare certo che il Signore non lo abbandona. E allora, anche se Giuda decide di prendere Sansone, trasformarlo in una merce di scambio per la propria serenità, è anche vero che Dio non abbandona Sansone. Ma addirittura Sansone, con una mascella d'asino, fratelli, ancora fresca, riesce ad uccidere 1.000 uomini in un colpo solo. È straordinario, fratelli. La grandezza di Dio che riesce a fare soltanto in una, che riesce a manifestare soltanto in una persona, in un contesto di isolamento completo. Importante questo. Dopo questa grande vittoria, Sansone esprime la gioia attraverso queste parole: ho ucciso 1.000 uomini con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi. Ed è inevitabile, fratelli, che quando noi ci sentiamo usati da Dio per la sua grazia e quando il Signore nella sua grazia ci permette di ottenere delle vittorie per la sua grazia, è inevitabile esplodere in un sentimento di gioia, di onore e di riconoscimento di come il Signore sia stato capace di produrre qualcosa di straordinario. E lui mette se stesso però in mezzo, no? Dice: io ho ucciso 1.000 uomini. Però sappiamo anche, fratelli, che dopo le grandi vittorie c'è un grande rischio. Qual è il grande rischio? È che dal canto del trionfo si passa al trionfalismo. Che cos'è il trionfalismo? Quell'eccessiva euforia che ti porta a distaccarti dalla realtà. Io credo che nel nostro processo di maturità, quando abbiamo ottenuto anche per la grazia di Dio delle vittorie, quel senso di trionfalismo può aver preso piede nella nostra vita. E noi siamo grati al Signore perché dopo quelle vittorie il Signore ha preparato delle esperienze nelle quali, e grazie alle quali, noi, anziché farci dei castelli in aria, siamo rimasti a contatto con la realtà. E questo è un grande beneficio, perché noi abbiamo delle aree di fragilità che, se non vengono gestite, possono portarci a pensare di ritenerci chissà cosa. E il Signore ha preparato per Sansone un'esperienza affinché lui prendesse visione di un'altra area di fragilità, non quella che abbiamo visto nel capitolo 15, nel capitolo 14, ma un'altra area di fragilità che è annessa, fratelli, proprio proprio all'essenza della natura umana come vaso di terra. Qual è quest'area di fragilità che viene fuori? Versetto 18. Poi ebbe molta sete, invocò il Signore e disse: tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo. Ora dovrò forse morire di sete e cadere nelle mani degli incirconcisi? Allora Dio fende la roccia concava che è a Lechi e ne uscì dell'acqua. Sansone bevve, suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata Encor, essa sussiste ancora al giorno d'oggi a Lechi. Che cosa vediamo? Che il Signore presenta una esperienza. Qual è l'esperienza? Un'esperienza attraverso un bisogno fisiologico, che è quello di bere, attraverso la quale esperienza, Sansone avrebbe dovuto toccare con mano una realtà. Che è vero che ha sconfitto con una mascella d'asino 1000 uomini, è vero che è riuscito a trasformare quelle funi in qualche filo di seta, ma è anche vero, fratelli, che lui doveva ricordare il bisogno di dipendere da Dio quotidianamente, che lui restava polvere di terra, e se pensava che per quella vittoria potesse vivere una vita autosufficiente rispetto a Dio, bene, si stava soltanto ingannando, perché lui come vaso di terra aveva bisogno di ricordare questa realtà, di essere condizionato da tanti bisogni, anche quelli fisiologici, come quello di bere, ma questo bisogno fisiologico gli ricordava che doveva imparare a vocare il Signore. Ho ucciso 1000 uomini, ma adesso, il giorno dopo, si ritrova a invocare Dio. Perché? Perché non le hai uccisi tu 1000 uomini, ma è stato lo Spirito che ti ha investito, che ti ha permesso questa vittoria. E allora io ti presento, il Signore dice, io ti presento un'esperienza attraverso cui tu dovrai imparare a ricordarti che tu sei polvere, che sei congenito e patogeno con quest'area di fragilità e che tu, per soddisfare anche i tuoi bisogni fisiologici, hai bisogno della mia dipendenza, del mio sostegno e della mia potenza. Se noi leggiamo Esodo, fratelli, capitolo 15, e poi leggiamo Esodo capitolo 16, lo esaminavo proprio in questa settimana, noi vediamo che il capitolo 15 di Esodo si caratterizza per quel canto trionfale straordinario che viene espresso proprio nel famoso cantico di Mosè, no? Dove si ricorda che il Signore ha gettato in mare carro e cavalieri, nessuno è pari a te, e c'è quindi un canto trionfale che tra l'altro lo ritroveremo anche nel libro dell'Apocalisse, no? Come sappiamo, il famoso cantico di Mosè. Poi che cosa succede, fratelli? Che dopo 3 giorni di cammino, appena 3 giorni di cammino, il Signore prepara un'esperienza. Qual è l'esperienza? E che cosa trovò? Delle acque amare. Cosa fece il popolo 3 giorni prima? Cantava e lodava. Appena vissuto quei 3 giorni dove si rese conto, dopo la sete, questo bisogno fisiologico, non riuscì a bere perché l'acqua era amara, incominciò a mormorare. Mosè gridò al Signore e il Signore disse: butta questo pezzo di legno, e le acque divennero dolci e potettero bere, ok? Ricordando al popolo, il Signore, che se fossero rimasti ubbidienti, nessuna delle piaghe che aveva mandato in Egitto li avrebbero colpito. Guardate, dopo l'esperienza dell'esaltazione, del canto, della gloria, c'è un'esperienza. Perché questa esperienza che il Signore aveva preparato per il popolo aveva un grande significato pedagogico: inculcare nel popolo il bisogno di dipendere da Dio, sapendo che la gioia può finire in dolore. Per Sansone, dopo questa grande vittoria che Sansone compie ed attua questa strategia straordinaria della tensione nei confronti del popolo dei Filistei, per iniziare questa grande liberazione, ecco che il Signore prepara un altro tipo di esperienza. tocca un'area di fragilità, questa volta non di carattere emotivo, non di carattere della personalità, non legata al carattere morale, alla sfera morale, ma legata a un bisogno fisiologico. Perché, ripeto, Sansone doveva ricordarsi che era polvere e aveva bisogno di dipendere appunto da Dio. Ed ecco che infatti quella fonte fu chiamata col nome Encore, che significa fonte di colui che lo invoca, e in questa circostanza, fratelli, vedremo la prima delle due volte, uniche volte, che praticamente in cui è scritto che Sansone invocò il Signore. La seconda volta la troveremo nella parte terminale della sua vita. Ma qui vediamo la prima volta che Sansone invoca. E quanto sono salutari, fratelli, le esperienze che il Signore prepara quando, a seguito delle vittorie, ci permette di toccare con mano, per il nostro bene, che restiamo polvere, che restiamo uomini soggetti a delle aree di fragilità, che se deposte ai piedi del Signore ci insegnano a invocare Dio, e invocando Dio sperimentiamo la potenza di Dio all'opera, che fendé la roccia e permise di far bere Sansone. Il capitolo 15 termina, fratelli, con un inciso importante. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Solitamente questo tipo di annotazioni, in che momento storico vengono inserite nella vita di un personaggio biblico? O all'inizio o alla fine. E infatti questo lo vedremo anche nell'ultimo versetto del capitolo 16. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Come mai lo Spirito Santo ad un certo punto ha voluto trascrivere e annotare questa informazione? Perché da questo momento in avanti, purtroppo, Sansone si lascerà soggiogare dalle sue aree di fragilità che questa volta non porteranno soltanto ad una semplice battuta d'arresto delle sue strategie di tensione per accendere la contesa nei Filistei e quindi iniziare quest'opera di liberazione, ma quest'area di fragilità prenderanno sempre più piede, accompagnando Sansone alla rottura del suo patto con Dio. Quindi, se Dio vorrà, martedì e giovedì esamineremo, con l'aiuto anche delle slide, il capitolo 16, ma fin qui, ecco, possiamo davvero ringraziare il Signore per come, attraverso la vita di quest'uomo, ripeto, controverso, ma attraverso questa chiave di lettura vediamo come Dio l'ha sostenuto, dovrà poi, ecco, tenere conto di queste aree di fragilità che, se non vengono gestite, porteranno appunto anche il più sublime dei servitori a rimanere vittima di se stessa. Che Dio benedica la sua parola. Amen.
Vogliamo ricordarci di pregare per ciascuno di noi, proprio per quello che abbiamo ascoltato, che possiamo quindi